E benvenuti, anzi ben ritrovati anche nel nostro salotto di intervista del GR Food. Oggi la notizia del giorno è stata la candidatura al patrimonio immateriale dell'umanità, ovvero all'UNESCO, della cucina italiana. Abbiamo la fortuna di poter approfondire questa notizia con il professor Alberto Grandi. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buonasera.
GR Food Italia, la voce del cibo. Sappiamo che l'Italia presenta la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. Poi che cosa è successo?
Cosa è successo a me o cosa è successo in generale all'Italia? A me è successo che quasi contemporaneamente è uscita un'intervista al Financial Times dove dicevo alcune cose sulla storia della cucina italiana, sulla storia dei cibi italiani, e questa cosa da molti è stata interpretata come un attacco da parte della perfida Albione ai diritti o alle pretese dell'Italia di vedersi riconosciuta un primato gastronomico. Ovviamente nulla di tutto questo, nel senso che l'intervista era stata fatta qualche settimana prima e quindi semplicemente il magazine va in macchina una volta al mese, e quindi è stata così, questo è quello che è successo. Dopodiché, se vuole sapere cosa penso io di questa candidatura, l'ho già detto, però se vuole lo ripeto.
No, allora facciamo una precisazione, infatti io sono partito a bomba, ma insomma il professor Alberto Grandi è professore dell'Università di Parma in storia delle imprese, insomma anche autore del podcast DOI, denominazione di origine inventata, però in questo caso l'intervista del Financial Times ha innervosito, indispettito più di qualcuno che ha gettato un po', con un po' di retorica se vogliamo, difese forse arrampicate un pochino sugli specchi. Perché? Perché quando si risponde alla competenza, di solito l'errore che si commette è quello, no, di non fondare giustificatamente le proprie dimostranze, perché nel giusto, insomma, potremmo avere anche tutti ragione. Ora, in questo senso, lei che cosa pensa di questa candidatura?
Da storico ritengo che la cucina italiana, come tante altre cucine, abbia la dignità di essere riconosciuta come un patrimonio immateriale, perché sostanzialmente ogni popolo ha la sua cucina, ne va fiero e in qualche modo rappresenta un elemento immateriale, culturale, profondo. La lingua e la cucina sono due identità forti, poi ci sono anche popoli che non hanno la lingua ma hanno la cucina, e altri che hanno magari la cucina ma non hanno la lingua. Cioè, davvero questi sono due elementi distintivi, quindi questo lo riconosco. Che si riconosca anche un primato italiano può avere una sua ragion d'essere, nel senso che oggi la cucina italiana ha una reputazione internazionale, una riconoscibilità che non sono certo io a doverla mettere in discussione, e non ho nessuna intenzione di farlo perché io stesso lo riconosco. Quello che io vedo in questa candidatura sono alcuni pericoli. Il pericolo principale è quello che già si vede nelle reazioni che ci sono state anche a questa intervista, di un tentativo di cristallizzare la nostra identità gastronomica nel caso specifico, che è la cosa più sbagliata e più pericolosa che si possa fare da questo punto di vista. Cioè, un'identità è una cosa che è in costante divenire, e pretendere di dire che oggi la carbonara si fa così, se non si fa così non è più carbonara, e questo vale per la carbonara, la pizza e tutto il resto, ecco, questo secondo me è davvero la cosa più pericolosa e in prospettiva anche dannosa per la stessa Italia, per la stessa cucina italiana. E quindi io vorrei che appunto si scongiurasse questo pericolo. Temo che le motivazioni politiche che stanno alla base di questa candidatura portino a questo.
Ora, sappiamo che la cucina italiana è la più ricercata nel mondo, anche in altri paesi, però sappiamo anche che la tradizione in sé come parola è un concetto fluido, è una cosa che cambia nel tempo, e noi siamo un paese relativamente giovane, quindi potremmo dire che il vero valore aggiunto della cucina italiana è l'essere una serie di commistioni che forse nessun altro paese ha saputo valorizzare così?
Assolutamente, in questo caso lei ha in poche parole ha sintetizzato il mio lavoro di anni, e quindi la ringrazio da questo punto di vista. No, è esattamente così, cioè l'errore che stiamo facendo è quello di confondere l'identità con le radici. L'identità è quello che siamo oggi, le radici non è quello che siamo ieri, ma è tutto insieme, è quella mescolanza, il fatto che milioni di italiani se ne sono andati in America, il fatto che abbiamo scoperto prodotti nuovi e che ci siamo in qualche modo anche ibridati, ecco, tutta questa cosa qui sono in qualche modo le nostre radici, e la nostra cucina ha questa caratteristica, è quella di essere strutturalmente contaminabile, non so se si può usare questo termine. Io lo dico sempre, lo dico da qualche tempo, l'Italia è il primo consumatore in Europa per sushi. Allora, questa disponibilità ad aprirsi ad esperienze gastronomiche e alimentari diverse che hanno gli italiani e che non hanno così in maniera così forte anche paesi che hanno una cucina meno prestigiosa della nostra, evidentemente vuol dire che questo fa parte del nostro modo di essere, e io vorrei che questo venisse in qualche modo evidenziato e rafforzato, non invece essere intransigenti, integralisti, talebani dal punto di vista gastronomico. Questo secondo me è davvero pericoloso.
Allora, diciamo anche che la cucina in Italia socialmente è utilizzata come un mezzo di affermazione, per l'appunto sociale, quindi poi quando partono delle mode e delle derive gastronomiche diverse da quelle tradizionali, a volte se ne abusa, e quindi magari arriveremo a consumare un mare di cucina orientale senza concepirne la storia e forse neanche i sapori. Però il vero valore aggiunto, ripeto, è quello sicuramente di aver creato nel bacino mediterraneo una cucina che oggi chiamiamo cucina italiana, ma che affonda, come dice lei, le radici in moltissime contaminazioni. Ora, queste contaminazioni oggi hanno un senso. Se dovessimo dargli un futuro, noi come possiamo in qualche modo tutelare quella che potrebbe essere effettivamente una non so, un riconoscimento anche internazionale, anche come patrimonio immateriale, insomma ne possiamo fare tranquillamente a meno, ma ammesso che ce lo vogliano dare, se dobbiamo immaginare questa cucina in evoluzione, come la immagina lei, seguendo la storia?
Questa è una domanda alla quale faccio fatica a rispondere, perché io insegno storia, poi tendenzialmente sarei un medievista, quindi insegno cose che sono successe prima della scoperta dell'America, però non mi sottraggo la domanda, perché è chiaro che la storia in qualche modo dovrebbe indicarci una direzione. Io vedo esattamente questo, cioè una cucina che è in costante evoluzione. Aggiungo un'altra cosa, la nostra cucina oggi ha una identità e una, come dire, una riconoscibilità e insomma veramente un apprezzamento, un prestigio internazionale fortissime, ma fino a 50 anni fa gli italiani erano additati come quelli che mangiavano la pasta e mangiavano il pane, cioè questa era la nostra cucina riconosciuta in giro per il mondo, cioè non c'era questo grande prestigio e non c'era nemmeno questo grande orgoglio nazionale rispetto alla cucina. Noi ce lo siamo costruiti in poco tempo e abbiamo costruito davvero un grande modello alimentare internazionale, e secondo me questa è la strada da continuare a percorrere. È quella di continuare quindi a cambiare, a ricercare, a forse anche a essere più intransigenti, ma sugli ingredienti più che sulle preparazioni. Le nostre denominazioni, i nostri DOP molto spesso sono un po' traballanti nel controllo della filiera. Ecco, forse questo è un altro fronte che l'Italia dovrebbe aprire, più che altri legati alle ricette, legati alla preparazione. Ecco, io la vedo così, però mi rendo anche conto che è difficile, che diciamo l'equilibrio tra intransigenza e innovazione è quasi una magia, e non sono certo io in grado di trovarlo questo equilibrio, però credo che questo sia, perché questo è stato fino adesso la ricetta del nostro successo.
Allora, quindi possiamo dire tranquillamente che dovessimo superare questo impasse, nel senso credo che nel dossier che abbiamo letto non c'è nulla che ci contraddistingua, o perlomeno c'è veramente poco che ci contraddistingua dalla cucina di un altro paese, soprattutto se prendiamo le filosofie orientali.
Ma infatti, se posso dire una cosa, se posso interrompere un secondo, certo. Io ho letto alcuni passaggi del dossier, ci sono alcune cose davvero io non voglio essere troppo tranchant, però paradossali, vorrei usare questo termine. Quando si dice cucinare in casa per una famiglia italiana è prendersi cura della famiglia. No, ma scusate, perché una famiglia olandese invece quando cucinano si sputano nel piatto a vicenda? Cioè, è evidente che questa cosa vale per l'Italia e vale per il resto del mondo. Oppure quando si dice nei ristoranti italiani c'è una cura per il cliente, ma ho capito, ma in tutto il mondo, cioè non è che quando vai in Cina ti prendono sberle dentro ristorante, insomma, non capisco questa cosa. Mi sembra, ecco, questi sono i pericoli che io vedo, cioè vantare un'eccellenza che non c'è, mentre invece dovremmo vantare le eccellenze che ci sono e non quelle che non ci sono.
Quindi, sulla base di quello che ci siamo detti, chiudendo il concetto, potremmo riscrivere questo dossier dando valore a che cosa effettivamente è stata la creazione, la concezione e quella che noi oggi abbiamo come forte identità e tratta dalle origini della cucina italiana. Se lo riscrivessimo fondando un dossier su tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi, dal regno delle due Sicilie alle contaminazioni arabe piuttosto che normanne, portate oggi alla cucina che abbiamo, probabilmente ce lo meriteremmo.
Sì, ma anche rivendicare la grande proletaria, cioè il fatto che non riusciamo neanche a calcolare il numero, ma tra 15 e 25 milioni di italiani tra il 1875 e fino agli anni 50 e 60 se ne sono andati, molti sono tornati e hanno portato esperienze nuove. Questa cosa è assolutamente importante nella storia d'Italia, nella storia della cucina italiana. Anche questo dovremmo rivendicarlo, cioè quando io racconto il contributo degli americani alla cucina italiana vengo additato come il traditore, ma in realtà sto anche in qualche modo rendendo giustizia a questi milioni di italiani che se ne sono andati per fame. Cioè raccontarci la storia che gli italiani sono andati in giro per il mondo a insegnare a far da mangiare è veramente offensivo, perché questi se ne sono andati perché avevano fame, non perché avessero qualcosa, perché se avevano i maccheroni e la pizza qui stavano qui, non andavano in America. Questa è la questione fondamentale. Ecco, io vorrei che questo venisse in qualche modo rivendicato e venisse anche evidenziato, perché altrimenti non si capisce cos'è l'Italia. Ecco, ho questa sensazione.
Allora, fermo restando che nelle storie di sopravvivenza si cerca sempre di portare con sé il bello e che quindi insomma è più affascinante l'idea di un italiano che gira il mondo a insegnare mestieri e magari anche a cucinare piuttosto che la grande sofferenza dell'Italia di quegli anni. Però chiudiamo veramente l'intervista con un concetto: riscriviamo questo dossier, presentiamolo in maniera corretta e diamoci un valore vero, eliminando la retorica.
Sì, se potessi dare un'indicazione andrei proprio esattamente in questa direzione. Eliminare la retorica, credo che questo sia la perfetta sintesi di tutto il discorso che ci siamo fatti, perché ho la sensazione che ci sia molta retorica e forse anche un po' di timore, perché a dir la verità poi uno ha paura, ma invece no, dobbiamo in questo caso rivendicarla la verità di un paese che fino a 50 anni fa era o povero o comunque non mangiava particolarmente bene. Non c'è niente di male nel raccontare questo.
Anzi, tornando indietro, la retorica potrebbe essere la soluzione. Di solito si basa su delle mancanze di indice referenziale. In questo caso possiamo dire che il nostro indice referenziale che manca è proprio la cucina italiana, che dobbiamo ricostruire tornando indietro. Quindi la retorica ci salverà se la utilizziamo al contrario.
Ottimo, anche questa me la segno, mi sa che la rivendo la prossima volta.
Bene, allora io la ringrazio davvero, professore. Sì, della testimonianza che ha portato e buon lavoro, saranno giorni insomma importanti.
Sì, insomma, più che altro mi cercano in tanti per spiegare questa famigerata intervista, quindi vabbè, ma è giusto così.
Vabbè, Financial Times 5 pagine, insomma, come sì, ha detto esatto. Giustamente lei, Obama ne ha avute 4, quindi ci sarà un motivo.
Sì, la carbonara è più importante di Obama.
Grazie ancora, grazie di nuovo e a presto.
Grazie, buona serata, grazie.